11 aprile 1991. Nicola. Mamma, le lettere che Iole, Fedele, Gastone e Fulvio hanno ricevuto in questi giorni in risposta ad una loro ipotetica richiesta di lumi sul mio libro, in data 4 aprile del 1989 ed indirizzata al Vicariato di Roma, richiesta mai fatta da nessuno di loro, li ha alquanto turbati. L'interrogativo che si sono posti è stato il seguente. Chi si è permesso di servirsi dei loro nomi perché esse sono arrivate solo alla distanza di 2 anni e per vie traverse? Sono state impostate al Vaticano con l'aggiunta di una postilla del Vescovo di Perugia che si vede bene inserita dopo. Hanno tutti pensato a Pierluigi e Giovanna e anche con un certo senso di ribellione e di stizza. Ma adesso ascoltami, mamma. In realtà sono stati loro, ma dietro di essi c'è il gioco perverso di un nemico che non demorde e che da tanto tempo lavora astutamente sulle loro intelligenze per ottenebrarle, al punto da non rendere loro palese un gioco così stupidamente ridicolo ed evidente. Mamma, Giovanna, da quanto tempo ti rifiuta? Non certo da quando hai cominciato a scrivere il mio libro. Se invece di essere stata tu a vergare quel libro fosse stato uno qualsiasi, se loro avessero notato qualche discordanza con le loro convinzioni, avrebbero messo da parte o cestinato il libro e tutto sarebbe finito lì. Ma eri tu che il nemico voleva colpire, così come attraverso Pierluigi vuol colpire sua madre. Mammuzza, però sbagliereste moltissimo se attribuissi a loro un atteggiamento che disapprovate. Non dimenticate, mamma, che loro sono soltanto vittime e che in genere la vittima è infinitamente gradita a Dio Padre, che in essa vede l'immagine del suo Gesù, vittima perfetta. Pierluigi e Giovanna soffrono nel loro intimo per questa frattura che li tiene lontani dagli affetti più cari, anzi, vorrebbero nel loro inconscio saldarla nella intenzione di mettere le persone più care al riparo da dubbi e paure, come esposto nella lettera che avevano inviato al vicariato. Bisogna molto pregare per loro. Sono carne della vostra stessa carne e la vostra fede, siane certa, avrà il sopravvento su tutte le insidie e le congiure del nemico infernale. 17 aprile 1991. Caro Don Girolamo, solo ieri l'altro ho ricevuto la sua dell'8 aprile e mi affretto a farle conoscere quanto Nicola mi suggerisce di dirle. Nicola, mamma, ascoltami. Don Girolamo vorrebbe sapere quale dovrebbe essere il ritmo degli esorcismi per guarire definitivamente dai noti disturbi che turbano la sua anima, coinvolgendo il suo corpo. Una volta ti ho spiegato la perfetta analogia tra quello che si verifica nella parte fisica dell'uomo e la sua sfera spirituale. Sono le due componenti dell'uomo che si intersecano e si aiutano a vicenda e a volte si danneggiano. Il medico cura il fisico, ma fa appello all'aiuto spirituale, alla volontà del paziente. Se manca questo apporto, l'opera del medico riesce vana. Nel campo dello spirito, il medico è l'esorcista. Egli solo quindi dovrebbe stabilire la durata della cura, la frequenza o meno delle sedute, ricavando le sue deduzioni dall'aiuto del paziente. Come in una qualsiasi malattia del corpo, la cura prolungata di un farmaco può anche risultare dannosa o, nel migliore dei casi, portare all'assuefazione ed allora è necessario un periodo di sospensione. Così avviene nelle malattie dello spirito. Ma purtroppo, e dico purtroppo, mamma, ci vorrebbero degli esorcisti non solo ricchi di spirito di amore, e questo credimi ce l'hanno, ma non oppressi da pesi troppo gravosi che li distruggono, togliendo loro la serenità e il tempo necessario affinché la loro opera risulti veramente proficua. Come ovviare a questo? Te l'avevo anche accennato l'altra volta, ma questo rientra nel compito della Chiesa docente che è per ora così malata. Nel caso specifico, Don Girolamo si lasci guidare dallo spirito. Se si sente più forte e più sicuro, tralasci di andare, faccia una pausa, lasci riposare la sua anima e poi riprenda, ma senza angoscia. Io lo prenderò per mano, lo condurrò speditamente verso l'uscita. Si fidi di me. Riguardo alla signora sequestrata di Parma, non è morta. Ma certo soffre tanto. La preghiera comunitaria, se parte da cuori che sanno amare, fa miracoli. 18 aprile 1991. Carissima Terenzia, rispondo in fretta alla tua lettera arrivatami ieri per non disperdere le illuminazioni che da stamane Nicola mi comunica in risposta ai tuoi quesiti sul matrimonio. Nicola, mamma, per chiarire meglio al tuo spirito quanto sto per dirti, devo partire da lontano, dalla legge mosaica, che fin dai tempi di Gesù vede nella donna poco più che una bestia. Infatti, il matrimonio si concretava allora nel possesso vero e proprio di quel corpo, e quel possesso superava persino i confini inviolabili della stessa morte. Gesù proclama invece la libertà di spirito della donna, che è capace quindi di scegliere per dare vita al meraviglioso sentimento dell'amore, il quale, legandola al compagno, avrebbe sì assicurato la continuità della specie, ma anche generato una unione perfetta ed indivisibile fino alla morte. L'israelita chiede a Gesù: una donna, rimanendo vedova ad ogni matrimonio, sposa secondo la legge mosaica successivamente i fratelli del marito. A chi apparterrà nell'altra vita, visto che tutti l'hanno posseduta? E questa è la risposta di Gesù, meravigliosa, chiarificatrice. Nell'altra vita non ci saranno né mariti né mogli. Infatti, egli era venuto per portare avanti una nuova dottrina, quella dell'amore. Solo nell'amore è possibile che quella unione duri tutta una vita. Nella fusione totale di quelle due componenti che fanno di due esseri completamente diversi una cosa sola, dando origine ad essere vivi nello spirito come lo sono nel corpo. La morte non infrange questo rapporto di amore e alla resurrezione della carne, quando queste entità uomo sarà ricostituita, i due sposi rivivranno la loro unione in una simbiosi perfetta, immersi nell'amore unico, cioè Dio, il quale non annulla le varie componenti di questo multiforme sentimento che vibra in ogni anima, secondo la sua capacità acquisita nella prova terrena, ma anzi le purifica e le sublima. 20 aprile 1991. Caro Don Girolamo, avevo già pronta la lettera per lei, ma sono costretta ad aggiungere la presente perché lei, che è sul posto, mi possa venire in aiuto. Le accludo un messaggio di Nicola per la famigliola della signora Claudia. Esso è illuminante e penso lo sia anche per lei se, attraverso un colloquio o confessione ai coniugi, potrà fare loro del bene. Nicola mi ha spiegato come il nemico si serva anche dei doni di cui Dio arricchisce le sue creature e li trasformi in elementi negativi. Il senso artistico, molto sviluppato in Claudia, la spinge ad acquistare oggetti di pregio, senza che si renda conto che il prezzo non può essere sopportabile dal marito, il quale, in questo momento, non può usufruire neppure della pensione della moglie. Tutto questo turba Fulvio, il quale non arriva a capire come Claudia sia solo una vittima e si adagia in un fatalismo che non ha nulla a che fare con la volontà di Dio, che, al contrario, ci vuole felici. Nicola ci viene incontro con i suoi lumi, ma noi dobbiamo agire. 26 aprile 1991. Caro dottore Gianni, i segni nella vita di un uomo sono come la segnaletica sulle autostrade. Essi ti indicano la via e guai a non tenerne conto. Rischieresti di trovarti al punto opposto del luogo che volevi raggiungere. Ieri mattina, percorrendo via Teulada, mi chiedevo se non era il caso di scriverle una lettera per esternarle la mia viva partecipazione al suo dolore e testimoniare il mio affetto e la mia ammirazione per Rosa. Volto l'angolo e mi trovo lei davanti. L'impatto con il suo dolore, nel quale echeggiava una grande disperazione, è stata per me causa di profonda tristezza. Ho rivissuto momenti terribili in cui la paura di sprofondare in un buio profondo, senza speranza, mi faceva urlare di dolore e da allora invocavo il mio Nicola che tutte le volte mi allontanava dal baratro. Ce l'ho fatta. e relativamente presto e la pace e la serenità hanno preso possesso del mio spirito. Stamattina sono andata in chiesa per segnare una messa per Rosa. Per noi credenti è l'unico modo di esternare il nostro affetto. Di ritorno trovo la sua lettera che ho letto con molta commozione. No, non cercherò di violentare le sue credenze, neppure Dio stesso lo fa nei riguardi dei suoi figli per la stessa loro dignità di figli di Dio. Ma mi chiedo se è prudente giocare il tutto su una sola carta, che può essere quella vincente, ma può essere pure la perdente. E la prudenza non è saggezza anche per i filosofi? Con affetto e simpatia, Pina Reina. 27 aprile 1991. Cara Noemi, sono Nicola. Il primo impatto con il tuo spirito non è stato dei più felici. Tu ti eri chiusa in un rifiuto totale ed a nulla sono valsi gli approcci di Don Eugenio e di mia madre. Ma io non ti ho mollata e con grande pazienza ed amore ti ho aiutata nel lento e lungo evolversi della tua anima verso la luce. Ora mi consideri tuo amico ed è da amico che ti parlo, ma un amico che, immerso nella luce del bene, sa di cosa hai veramente bisogno. Vedi, Noemi, qualsiasi amore terreno, sia pure quello materno, il solo che più degli altri rispecchia l'amore multiforme di Dio, non è esente da egoismo. Tu ami perché vuoi essere riamata ed è in questo interscambio che l'amore cresce e si rafforza ed è da questo equilibrio che scaturiscono la gioia e la felicità. Così in tutti i rapporti affettivi che uniscono una persona all'altra. Come pretendere di essere amati se a nostra volta non amiamo? E l'amore sana tutte le ferite. Immersi in esso ci dimentichiamo che a volte non siamo stati compresi o umiliati, ma come se un enorme specchio riflettesse la nostra stessa immagine, ci rendiamo conto che a nostra volta abbiamo ferito, misconosciuto, quanto altri hanno fatto per noi, reso amaro un rapporto che doveva essere solo di gioiosa riconoscenza. Mi riferisco al rapporto con i tuoi genitori adottivi che tanto ti turba. Ascoltami, Noemi, non lasciare che il veleno del nemico spezzi questo rapporto meraviglioso di amore. Loro si sono messi al posto dei tuoi veri genitori, ma perché quel posto era vuoto. Non ti hanno tolto niente, hanno supplito con il loro amore, forse imperfetto, alla mancanza di amore. Grande è la ricompensa di Dio per queste anime generose che, assetate di amore, danno amore, chiedono amore e non guardano a sacrifici, a rinunce. Non li turba la prospettiva di andare incontro al rifiuto, di vedere frainteso il loro sentimento. Danno perché amano e non è certo il legame di sangue che impone loro questo atteggiamento. Ecco perché ancora più meritorio. Ti sono amico, Noemi, e vorrei con le mie parole fugare tutte le convinzioni errate che ti impediscono di vivere nella verità, la sola che può rendere la tua vita serena. Preparati ad una maternità cosciente, libera da pregiudizi, aperta alla gioia. Ma tutto questo otterrai se saprai a tua volta amare e perdonare chi ti ha dato la vita, ma non l'amore, ed amare ed essere riconoscente verso chi, pur non avendoti dato la vita, ti ha dato l'amore. 29 aprile 1991. Nicola. Mamma, Antonella è fortemente disturbata. Ogni mio pensiero, ogni mia parola rivolti direttamente a lei o a te per portarli alla sua conoscenza, vengono furiosamente agitati in una alternativa di accettazione e rifiuto come se fossero dei bussolotti per essere poi lasciati definitivamente cadere. Marcella è arrivata più sollecita alla luce. Nico, papà dimagrisce sempre di più e non sta bene. Lo so, mamma, ha paura di farsi curare, come se tutti i mali fossero tumori. 30 aprile 1991. Caro Don Eugenio, quanto accennatomi per telefono riferentesi al colloquio avuto con il tuo superiore circa gli sviluppi inerenti il libro di Nicola da te avallato, mi ha provocato tristezza, ma mai tolta la pace di cui l'anima mia è pregna e di questo sono tanto grata al mio Gesù. Ho provato tristezza perché l'attacco proviene dai miei figli che tanto amo, ma tu sai bene che loro sono soltanto povere pedine che perché tali Dio ama ancora di più. Vedi, don Eugenio, noi siamo povere anime in cammino verso il possesso del bene, io, tu, ogni anima, ogni sacerdote, e non possiamo dire di averlo posseduto fino a quando non abbiamo esalato l'ultimo respiro e vinto l'ultima battaglia. Il cammino è lungo e faticoso. Abbiamo bisogno di tanta fede, di altrettanta speranza. Comprendo la difficoltà dei tuoi superiori nel districare una matassa che solo in apparenza si presenta ingarbugliata. Era stato chiesto da loro alle autorità se il libro di Nicola poteva produrre danno alle anime, creare turbamenti, visto che nella loro aveva prodotto questi effetti. Ma la risposta presuppone un'accurata conoscenza del libro in questione, una lettura attenta e meditata anche del secondo volume, se non si vuole incorrere nel pericolo gravissimo di negare o mutilare la verità stessa e di impedirne la diffusione tra il popolo di Dio. Può verificarsi che anime restie, non aperte alla luce, difficili da liberarsi da vecchie incrostazioni, riscontrino anche loro punti non perfettamente collimanti con le loro convinzioni, ma in questo caso la prudenza è saggezza e l'arma sempre vincente è la preghiera. Tu sai, don Eugenio, quali e quante testimonianze mi arrivano che sono un'osanna alla misericordia di Dio. E quante conversioni difficili si attuano attraverso quel libro che diventa tramite tra Dio e il suo popolo. Mi addolora il fatto che anche tu sei fatto segno di attacchi, ma conosco la tua fede e so che Maria Santissima è con noi, così come lo è Nicola. E poi, non dimenticare le parole di Gesù. Se ti perseguiteranno e ti diranno cose cattive a causa mia, rallegrati, perché grande è la mia ricompensa nei cieli. Adesso ti saluto con affetto. Pina. 3 maggio 1991. Caro Don Girolamo, proprio oggi ricevo la sua datata 25 aprile e mi affretto a risponderle per tranquillizzarla circa quanto le è accaduto al rinnovamento dello spirito. Come al solito mi servo dei messaggi di Nicola perché solo lui può illuminarmi e chiarire particolari situazioni che io non sarei assolutamente in grado di fare. Caro Don Girolamo, sono Nicola. Mi chiedi attraverso la mamma lumi circa quanto capitatoti al rinnovamento dello spirito ed eccomi a te con sollecitudine. Non ti ho promesso che non ti avrei lasciato solo? Sai bene che l'opera dello Spirito Santo, iniziata prima ancora della creazione del mondo visibile, attraverso una maturazione costante durata tanti millenni, è arrivata fino ai nostri giorni e continuerà fino alla fine del mondo. Il vecchio mondo ebraico ha ceduto il posto al nuovo con l'avvento del Cristo. Quello che stiamo vivendo è l'avvento dello Spirito Santo che prepara l'avvento di Gesù, non più il reietto delle genti, ma il trionfatore. Siamo all'aurora di una nuova era, fatta di luce e di verità. I segni sono oramai visibili anche a coloro che inizialmente li hanno osteggiati. Anche la vecchia chiesa decrepita, fondata sul potere e sull'autoritarismo, cede il posto a questa nuova chiesa umile e nascosta, che pervasa dallo spirito e guidata da Maria, va avanti senza remore. I movimenti fondati sulla preghiera spontanea e formati da anime carismatiche non si contano più. Sono come tanti rivoli che, gioiosi, vanno ad ingrossare i fiumi per poi buttarsi nel mare infinito. Ma non per questo. La lotta è finita e il nemico vinto. Mai come ora Satana attacca con più veemenza questi gruppi e per arrivare ad essi preferisce attaccare le singole voci, i poveri strumenti. Tu non sai quante anime carismatiche sono prese dal laccio del nemico e cadono per non rialzarsi più. Ecco che si erge a loro difesa il sacerdote, questa creatura povera in se stessa, ma che forte del potere conferitoli da Gesù. Si staglia nella sua grandezza e diventa il terrore di Satana. Lui solo è in grado di imporre a Satana di lasciare un'anima un luogo. Lui solo può guarire e salvare definitivamente perché ha il potere di rimettere i peccati, causa prima di ogni male. Lui solo può operare la transustanziazione attraverso così il mistero di salvezza ad opera della redenzione del Cristo. Un laico, un carismatico, può guarire o liberare dall'influsso del maligno, ma non in forma definitiva. Può liberare dagli effetti del male, ma non dalla causa prima, che è il peccato. Occorre il sacerdote. Quella povera carismatica del rinnovamento che ti ha abbordato in quel modo è stata talmente cieca da non accorgersi che aveva davanti a sé un sacerdote. Eri tu che proteggevi lei col tuo carisma sacerdotale che non ti verrà mai tolto anche se dovessi demeritare. I gruppi carismatici troppo numerosi sono i più esposti. Tu sai che quando un ladro è inseguito dalla polizia trova scampo in mezzo alla folla e con essa si mimetizza. Occorrerebbe frazionare questi gruppi e metterli sotto la protezione di un sacerdote. È lui che protegge il gruppo. Da quanto esposto ti puoi ben capire qual è la tua specifica funzione in seno al gruppo carismatico e quale quella del movimento in se stesso. L'una e l'altra vanno di pari passo, uniti dall'amore, illuminati dallo Spirito e sorretti da una madre meravigliosa, Maria Santissima. Ti voglio chiarire un altro punto. Il dottore Di Giovanni non si è reso conto come la figliola, che in un primo momento sembrava avere ritrovato la strada giusta e superato le sue crisi, facendo parte del rinnovamento dello spirito, in un secondo momento, di ritorno dal convegno carismatico di Rimini, tutto è tornato peggio di prima. Ecco i limiti di cui ti parlavo. 6 maggio 1991. Nicola. Mamma, l'altro giorno, oppressa dall'incalzare dei noti sviluppi inerenti al mio libro, in un momento di smarrimento ti sei chiesta se avevi fatto male a mettere i nomi per intero sulla seconda edizione del libro. Mammuzza, tu sai che sono stato io a chiederlo. Se avessi arrecato danno a Giovanna, pensi che l'avrei fatto? No, mamma. È stato l'atto più grande e meritorio che il padre potesse chiederti, i cui frutti ora cominciano ad esserti noti. Anime che si aprono totalmente a te, incuranti di mettere a nudo le loro miserie, bramose solo di una parola di conforto e che chiedono aiuto, ed io corro in loro soccorso, mamma, e prendo possesso dei loro cuori e il bene che ne deriva è enorme. Anche il padre ha chiesto a Gesù che si spogliasse degli indumenti più intimi, e nudo si offrisse agli sguardi di un popolo insensibile e perverso. Ma quella umiliazione, tu non sai quante anime ha salvato e continua a salvare dalla dannazione eterna. Mamma, non soffrire così. Gesù ti ama tanto, sei al riparo tra le sue braccia ed io non mi discosto un momento solo da te. Abbi fede, sempre più fede, mamma. Sei circondata da un amore incredibile. Perché temi? 13 maggio 1991. Compleanno di Claudia. Tornavo a casa dopo aver ascoltato la Santa Messa. Durante il breve tragitto sento Nicola che parla quasi sorridendo al mio spirito, suscitando anche in me ilarità. Nicola. Mamma, a Claudia, convinta che acquistando cose futili e non necessarie, aiuta a vivere tanta gente che si occupa di quel settore, pongo questa domanda. Claudia, se due mani chiedono il tuo aiuto, una è una donna stravolta dalla fame, l'altra ti chiede di aiutarla a mantenere il suo tenore di vita, tu a chi darai la precedenza? Inoltre ti voglio far capire come l'aiuto che dai al poverissimo è sicuramente scevro da egoismo perché nulla puoi sperare in cambio da lui, mentre l'aiuto che indirettamente dai all'altro soddisfa la tua vanità, il tuo egoismo. Claudia, stai attenta, perché il nemico è sottilmente perfido. Tu dici che non è vero che spendi tanto, visto che compri sempre nelle liquidazioni. Ma se compri un solo capo a 500.000 lire, ma non in liquidazione, e ne compri 5 a 100.000 nelle liquidazioni, non ti pare che il totale è lo stesso? 19 giugno 1991. Nel rileggere la lettera di Tosca speditami da San Raffaele in data 11 aprile 1991, cade sotto i miei occhi l'interrogativo relativo al sacramento del matrimonio. I due saranno una cosa sola che nessuno dividerà finché morte non divida. Cosa vuol dire finché morte non divida, dato che lo spirito è immortale? Nicola mi chiarisce ora questo punto. Il rapporto matrimoniale instauratosi in questa vita tra due persone che vanno sotto il nome di marito e moglie, il quale coinvolge sia lo spirito che la carne, viene infranto con la morte perché cessa la ragione primaria di esso, che è quella della procreazione, cioè della continuazione della specie. Ma poiché il legame fondamentale di esso è l'amore che unisce i due spiriti, essendo l'amore non suscettibile di morte ma solo di perfezionamento e sublimazione in Dio, amore infinito, esso continua ad unire quei due spiriti che in vita si sono amati, non più come marito e moglie, essendosi esaurita la ragione primaria per cui erano stati creati, quella della procreazione, ma come sposo e sposa. Amore sponsale, diverso dagli altri amori, ma che trova una rassomiglianza con l'amore che unisce Cristo alla sua Chiesa o con l'anima innamorata che totalmente si dona a Gesù, suo sposo. Giugno 1991. Sono stata male per più di un mese. Nel momento cruciale della malattia, una mattina sento l'impatto del mio spirito con quello di Nicola in una maniera così tangibile e forte che il mio animo è pervaso da una grande gioia e serenità. Nicola, mamma, mamma mia, vedi, io non ti lascio un secondo, ti stringo forte forte al mio cuore, le mie mani stringono le tue mani. Nicolù, vedi, a me personalmente non importa di morire, me ne sto quieta quieta e aspetto con serenità gli eventi. Ma guarda com'è sconvolta Maria e come tuo padre si aggira per casa sconsolato. Aiuta loro. Nicò, ma la mia missione su questa terra è alla fine. Silenzio. Cessata la febbre e allontanatosi il pericolo, odo delle voci. Il nemico voleva stroncarti. Ecco perché Nicola ti ha protetto con tutta la potenza del suo amore. 24 giugno 1991. Caro padre Gaudenzio, sono Nicola. So bene come il pensiero per tua nipote ti affligge e nel tuo intimo ti chiedi perché il nostro aiuto tardi a venire. Tu sai che noi per intervenire abbiamo bisogno di una pur minima cooperazione, di un pur piccolissimo desiderio di bene che parta dal soggetto che bramiamo aiutare. Ma com'è possibile tutto ciò se queste anime non sono libere e il nemico che è in loro soffoca ogni desiderio di bene? Allora non resta che la via della liberazione. Liberarle prima, e chi più di te può farlo? E noi interverremo immediatamente. Non dubitare di questo ed abbi fede. I tuoi esorcismi siano costanti. È la goccia che scava la roccia e così la tua preghiera. Ti sono vicino, Nicola. 26 giugno 1991. Questa notte ho chiesto a mio figlio. Nicola, sei stato tu ieri a spingermi a telefonare a Celeste perché ascolti un altro medico prima di farsi operare una terza volta? Sì, mamma. Fino a quando mi ascolti sono sempre io che vi dico cosa dovete fare. Nicò, e Maria Clara? È una mia nipotina oculista. Mammina, vedi, Maria Clara è molto brava e il suo giudizio sarebbe senz'altro valido, ma se pensi che solo in questi giorni ha finito di dare gli esami di specializzazione e che è così giovane, capirai perché non abbia il peso per contrapporsi al professore che ha operato e che tra l'altro gode della fiducia di Celeste. Occorre un medico dello stesso prestigio, se non un nome ancora più prestigioso. 1 luglio 1991. Un senso di grande tristezza pervade il mio animo questa mattina. Mi accorgo di avere trascurato per tanto tempo tutte le illuminazioni di Nicola, come se a poco la sorgente si sia inaridita e non abbia più niente da dire. E Nicola? No, mamma. La sorgente è sempre viva e perenne perché eterna e io ti sono sempre vicino. Sei tu che ti sei lasciata andare e non traduci più in parole scritte il mio pensiero. Tu sei soltanto il canale attraverso il quale scorre l'acqua purissima della grazia divina che serve a dissetare tante anime. È la mia parola che tu trascrivi che disseta queste anime. Mamma, non permettere che per colpa tua esse abbiano a morire di sete. L'acqua che attraverso te scorre per dissetare le anime tiene sempre umido il canale ed impedisce che esso si inaridisca. Mamma, lo so che sei stanca e che non stai bene e come mille dolori intimi affliggono il tuo cuore. La salita si fa sempre più dura man mano che sali verso la meta, ma appoggiati a me e non mollare e come l'alpinista vedrai orizzonti sempre più vasti che continuamente ti attrarranno fino al possesso della vetta. Mammozza, ti amo tanto. Nicola, non mi lasciare mai sola, ti prego. 5 luglio 1991. Caro professore Girolamo, mentre Nicola le assicura la sua protezione, mi spinge oggi a scrivere per aiutarla a capire perfettamente quanto le è capitato riguardo alla sua presunta morte e all'intervento del suo spirito attraverso il medium che avrebbe trascritto 170 pagine delle sue opere dettate proprio da lei. Tutto questo avrebbe dell'allucinante per il non addetto ai lavori, ma lei sa bene come il maestro di inganni di tutto si serve per creare dubbi o addirittura distruggere, come in questo caso, il frutto della sua intelligenza e soprattutto della sua fede, quali sono le sue opere. Ma è proprio vero che egli fa le pentole ma non i coperchi e così lei, vivo e vegeto, smaschera i suoi intrighi e mette in crisi le sue presunte verità. Ma da tutto questo nasce per lei un imperativo, difendere il suo pensiero, proteggere le sue opere che portano il sigillo di Dio e che sono passate al vaglio di un pontefice, impedire che le mani grifagne del nemico o di chi lavora al suo servizio possano alterarne o capovolgerne il significato. Lei sa che una sola virgola basta per riuscire in questo. Ora, dato che siamo ancora in questa vita, bisognerà ricorrere alla legge. Come ben pensano le sue figliole, se ciò si rendesse necessario, non si lasci sedurre. Quando questi accoliti aderenti a questi movimenti si definiscono cattolici praticanti, pensi che non è la prima volta che il nemico prende le sembianze di Gesù, dei Santi o di Maria Santissima. Come sta la signora? Nicola non vi lascia soli un momento. La ricordo con tanto affetto ed insieme a Peppino la saluto cordialmente. Pina Reina. 7 luglio 1991, Nicola. Mamma, hai mai pensato che io potessi perdermi? Ci fu un momento in cui stavo per abbandonarmi alla disperazione. Fu proprio quando mi hai affidato alla Mamma Celeste. Fu lei a trarmi in salvo ed è lei l'artefice del mio totale cambiamento con la relativa gloria. Non era facile, mamma. Accettare la morte con la rinuncia di tutto ciò che mi era più caro a soli 30 anni. Ecco perché Maria Santissima alle tre fontane a tua consolazione ti disse che tre erano stati i doni meravigliosi che mi aveva concesso. Il primo, la salvezza dell'anima. Il secondo, arrivare alla gloria senza passare per la purificazione. Il terzo, ancora più grande, la missione che mi aveva affidato in qualità di apostolo e amico dei sofferenti. Vedi, mamma, come ciò si è realizzato? Tu non sai come il mio nome venga continuamente implorato da una moltitudine immensa di anime che cresce sempre più. Come esso echeggi e si ripercuota qui in cielo. Ed io sì, corro in loro aiuto, perché tanto potere mi è stato donato dal Padre. Abbracciami, mamma. Sento tanta tenerezza per te e mi rattristo quando ti vedo oppressa, mentre basterebbe che tu fissassi il tuo sguardo, che parte dal tuo cuore sul tuo Nicola, per essere consolata. Mamma, lo so, mille pensieri opprimono il tuo cuore, i fratelli e papà, senza pensare a tutti gli altri. Sii tu il mio canale visibile e supplisci tu, con la tua umanità, a quello che io non posso fare più. 9 luglio 1991. Ieri sera erano le 11, una improvvisa scampanellata di Felice che ci avverte di essere stato chiamato dal pronto soccorso di Terracina perché Mariangela, ospite di un'amica, aveva avuto un incidente d'auto. Io e Maria, in preda a grande angoscia, e di lì a poco li raggiungiamo in ospedale. Troviamo Mariangela perfettamente illesa, con un solo bernoccolo alla testa, mentre l'amica presenta varie ferite e il giovane che aveva preso il posto di Mariangela accanto alla guidatrice è ricoverato per varie ferite alla fronte, illesi gli altri. La ricostruzione dell'incidente appare come qualcosa di allucinante. La macchina era completamente distrutta, aveva sfondato il muro di una villa di mezzo metro di spessore, le quattro ruote erano scoppiate. Il carabiniere che aveva redatto il verbale dell'incidente dice testualmente: «Andate in chiesa a ringraziare chi vi ha protetti perché di un vero miracolo si tratta, non ho mai visto un incidente così grave con dei sopravvissuti». Ancora una volta il mio Nicola, a cui continuamente affido i miei cari, non è rimasto inattivo. Capiranno gli altri il flusso di grazia che, partendo da Dio, attraverso questo loro congiunto che tutto ha sacrificato per la nostra salvezza, arrivi a noi ininterrotto? Nicola, tre sono stati i miracoli. Mariangela, se fosse rimasta accanto alla guidatrice, sarebbe rimasta sfigurata, oppure poteva morire. E poi, non bisogna avere troppa fiducia nei giovani di oggi. Venti luglio 1991. Cara Anita, sono Nicola e poiché mi invochi con tanta insistenza sono corso in tuo aiuto. Essendo la tua casa diventata cenacolo di preghiera, il perfido nemico si è scagliato con più virulenza contro di essa, ma questa volta ha puntato al cuore della tua anima. Attraverso il ricordo non lieto di tua madre, voleva suscitare nel tuo spirito sentimenti di rancore, forse di odio, allontanandoti così dall'amore e dal perdono. Adesso, se mi ascolti, ti chiarirò dei punti che sono la chiave di quanto sto per dirti. Con la morte cessa nell'uomo qualsiasi attività, sia fisica che spirituale, cessano i suoi atti, siano essi meritevoli di premio o di condanna. Ma in coloro che lo hanno conosciuto o amato, resta il ricordo di questi atti che può suscitare nei loro cuori sentimenti di bene o di rancore e rifiuto, se malvagi. Però i loro atti non sono più imputabili alle anime già trapassate, ma solo a coloro che li compiono. Se un'anima trapassata ha meritato la dannazione eterna, essa è come una pianta divelta dalla terra, messa a seccare al sole, senza vita, pronta per ardere, non può più produrre neppure frutti cattivi. Se invece un'anima, nonostante le sue colpe, si è salvata, e bada bene che infinita è la misericordia di Dio, quell'anima diventa l'alleata più potente dell'anima ancora vivente che in vita aveva vessato con accanimento, ed il suo grido di implorazione che commuove il cuore del padre è rimorso e purificazione, è amore ritrovato, è scalino che la condurrà alla visione di Dio. Quali i nostri sentimenti nei rapporti di queste anime che pure abbiamo amato? Dio è amore, Anita, ed egli stesso ci indica la misura del perdono. È la stessa misura che noi avremmo usato nei confronti del nostro prossimo. Chi più prossimo di tua madre? Amando lei, ami Dio stesso che l'ha voluta salva. Continua a pregare con il tuo gruppo con fede sempre rinnovata e vedrai grandi cose. Ti sono vicino, Nicola.